nostri 2 metri. Ecco, siccome non mi va di aggiungermi anche al coro di coloro che ribattono, tengono posizioni, mi fermo ai numeri, con 2 persone che giudico capaci di darmi una lettura oggettiva dei numeri, senza interpretazioni ideologiche, perché nessuno dei due ha nulla da guadagnare o a seminare il panico, il terrore o a minimizzare. Quindi Nino Cartabellotta, buongiorno.
Buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora, è diventato ormai un nostro ospite abituale, ma è la persona che ritengo più attenta nell'analisi quotidiana dei dati. Cartabellotta è un medico, presidente della Fondazione GIMBE, che è un gruppo italiano per la medicina basata sulle evidenze, che ogni giorno sforna report, punti e interpretazioni sui dati e si basa sull'evidenza scientifica, quindi cerca di integrare tutte le evidenze scientifiche prendendo tutto quello che in questo momento viene fornito come dato e numero, diciamo, da poter analizzare. Andrea Rossetti, buongiorno.
Ciao Gianluca, buongiorno a tutti.
Anche Andrea Rossetti lo conoscete, è un docente di informatica giuridica alla Bicocca di Milano. Chiamo anche Rossetti, che medico non è, ma è un docente di informatica giuridica, perché attorno all'app Immuni, di cui abbiamo parlato molto spesso, abbiamo parlato anche in maniera critica, che fa parte delle indicazioni base per preservare la salute pubblica, assieme a mettersi la mascherina, lavarsi le mani, mantenere il distanziamento, sorgono e ci sono questa mattina un'infinità di voci contrastanti. Quindi anche con Rossetti cercheremo di fare il punto. Voi, per quanto potete, se avete domande precise, questa mattina le dichiarazioni ideologiche non mi servono. Non mi servono gli infettivologi da bar, non mi servono nemmeno gli informatici da retrobottega. Gli esperti già ce li ho e hanno la mia massima fiducia. Se avete dei problemi specifici da porre nei vari campi, quello dell'analisi dei numeri sull'emergenza sanitaria e delle possibilità di avere dei vantaggi, più vantaggi possibili dall'app Immuni. Il numero è sempre 800 24 00 24. Allora, Nino Cartabellotta, vediamo questa mattina se è possibile di fare dei numeri che abbiano una loro coerenza, una loro oggettività, perché se entriamo nel campo delle interpretazioni, come si fa nella maggior parte dei talk televisivi serali, ormai è una sorta di show calcistico in cui ormai anche coloro dopo rappresentare scienza e coscienza, appunto, rappresentano delle parti. Vediamo se con te riusciamo questa mattina a capire. C'è veramente uno stato di allerta per cui dobbiamo cominciare a pensare che quello che è stato fatto adesso non basta più, dovremmo fare qualcosa in più?
La risposta è sì, non lo chiamerei più stato di allerta, ma stato di sana consapevolezza che deve essere diffusa.
Di attenzione, di attenzione.
Ecco, di sana consapevolezza, perché quello che è successo negli ultimi 10 giorni è che quell'incremento della curva dei nuovi contagi settimanali, che ci siamo raccontati anche un paio di volte dopo il rientro dalle ferie, che aveva una tendenza, si dice, lineare, quindi cresceva, ma cresceva costantemente, negli ultimi 7-10 giorni è diventata esponenziale, cioè, per dirla in termini non tecnici, si è impennata molto di più. E questo ce lo dicono i numeri delle ultime quasi 3 settimane, perché noi al 23-29 settembre avevamo poco più di 12.000 casi in una settimana, la settimana successiva 30 settembre, 6 ottobre siamo arrivati a 17.200 e adesso mancano ancora quelli di lunedì e martedì, siamo già a 19.231. Quindi questo incremento, attenzione, sottolineo che non è dovuto solo al fatto che si fanno più tamponi, perché anche su questo bisogna ragionare su quella che è la realtà. I tamponi si sono aumentati in maniera importante dopo il rientro dalle ferie. Ora quello che sta aumentando in maniera, diciamo, consistente è il cosiddetto rapporto tra positivi e casi testati, cioè ogni 100 persone che fanno il tampone, quante risultano positive? La media nazionale nell'ultima settimana, dal 4 all'11 ottobre, è già salita al 6,2%, ci sono regioni come la Valle d'Aosta che nello stesso periodo sono già al 14%, la Liguria al 12,2%, la Campania al 9,2%, quindi sono situazioni dove il virus sta circolando molto di più di quanto lo cerchiamo e quindi bisogna fare in modo di potenziare la attività di testing, una delle motivazioni che ha portato il governo a decidere anche di fare soltanto un tampone di controllo dopo per documentare la guarigione e ad ampliare quello che le capacità di testing attraverso i test rapidi, che però presentano, come vedremo, alcune difficoltà. Tutto questo perché è necessario tenerlo sotto controllo? Perché, come più volte ho ripetuto, ma purtroppo non sempre, come giustamente dici tu, ci sono delle comprensioni dei numeri. Quanto più noi non riusciamo a tenere sotto controllo l'epidemia a livello del territorio, quindi a tracciare e isolare i contatti, quanto più aumenta la probabilità che poi questi soggetti, che oggi sono in larga misura in isolamento domiciliare, vadano poi a ribaltarsi e quindi a cominciare, diciamo, ad affollare gli ospedali. E questo in alcune regioni sta già capitando. E non è un caso che dove si testa di meno gli ospedali si stanno cominciando a riempire di più, senza per cortesia fare più confronti numerici assoluti con i numeri della prima ondata di marzo-aprile, perché non ha nessun senso, perché quella era un'ondata improvvisa, questa è un'ondata che noi stiamo studiando invece in risalita.
Ecco Nino, esattamente, tu fai riferimento a uno specchietto di numeri che sta girando in rete, lo mandano tutti, già me lo stanno mandando a me, perché ah, senti sempre gli stessi, guarda qua. Sì, l'ho visto però in molti talk della serata televisiva, è sempre quello lo specchietto in cui si mostrano i dati tra il 28 marzo e il 9 ottobre, che praticamente da questo schemino verrebbe fuori, ma ci stiamo a prendere in giro, non sta succedendo niente. Ecco, vuoi ribadire gentilmente esattamente perché è inutile mandarsi questo specchiettino che si mandano tutti quelli per dire che è tutta una bufala?
Lo specchietto non serve a niente, perché noi nella prima ondata abbiamo fotografato la punta di un iceberg che aveva un pelo sotto l'acqua, quindi diciamo una quantità di casi sommersi che probabilmente erano 10, qualcuno dice anche 15 volte rispetto a quelli reali. Quindi il confronto con i numeri attuali, che invece ci permettono di guardare buona parte, ora una parte probabilmente non riusciamo più a guardarla, di quelli che sono i casi asintomatici, è assolutamente improprio, perché riguarda due dinamiche completamente diverse. Peraltro non dobbiamo dimenticare che la prima ondata è stata caratterizzata da un numero enorme di casi in Lombardia, dove c'è stato anche un importante sovraccarico ospedaliero, che hanno trascinato praticamente quelli che sono i numeri nazionali. Noi oggi invece ci troviamo in un'epidemia che è diffusa in tutto il paese, e quando noi andiamo a parametrare i numeri da quelli che sono i casi totali, i casi per 100.000 abitanti, non vediamo più quelle differenze che vedevamo nella prima ondata, dove la Lombardia aveva più del 50% dei casi, ma vediamo che il numero dei nuovi casi per 100.000 abitanti è pressoché costante, con alcune differenze, alcune volte tra la prima e l'ultima regione anche importanti, ma enormemente più diffuso di quanto non lo fosse nella prima ondata. Quindi ogni confronto che noi facciamo tra la prima e la seconda è improprio e fuorviante, anche perché, e chiudo questa con un'immagine figurata, se noi confrontiamo le due ondate, quella della Lombardia ha un'altezza tale che non potrà mai essere raggiunta da nessuna regione, nemmeno dalla Lombardia stessa. Se confrontiamo quella della Campania, la seconda ondata già è molto più alta della prima, così come in tutte le regioni del sud che durante la prima fase sono state protette dal lockdown. Quindi evitiamo di strumentalizzare a proprio piacimento i numeri, perché i numeri sono quelle e vanno interpretate secondo le dinamiche, non secondo le aspettative, piuttosto che i bias cognitivi che ciascuno di noi può avere.
Ecco, ti faccio altre due domande che sono i punti. Non entro in merito sui no mask, non sto nemmeno a parlare.
Assolutamente.
Diciamo, la battuta più divertente l'ho avuta nel gruppo di Melog su Telegram, che l'ho detto stamattina. Il loro problema è che i loro genitori sono stati no condom. Questo è brutta, un po' pesantina, ma è esattamente questo. Diciamo, sono generazioni che hanno negato dei salutari presidi al benessere pubblico. Detto questo, tieni qualche due cose, obiezioni fatte comunque dagli anti-lockdown, che dicono saremo rispettosi della legge, però i positivi sono tutti asintomatici, quindi perché andiamo in giro? Gli asintomatici non hanno nessun problema, possono andare tranquillamente. E poi il virus si è indebolito, ancora questa cazzata col virus indebolito.
Allora, sulla seconda utilizzo un altro termine che mi richiama, diciamo, il famoso film della corazzata Potionchi, che tu ricorderai benissimo. È assolutamente falsa, è un'affermazione che non è supportata né da studi virologici né da studi di sanità pubblica. Quello che in realtà noi oggi di cui dobbiamo prendere consapevolezza è che parallelamente all'incremento dei nuovi casi, che è vero per il 93-94% sono, attenzione, non asintomatici ma in isolamento domiciliare, cioè sono soggetti che sono in parte asintomatici, circa il 35%, in parte oligosintomatici, quindi hanno pochi sintomi influenzali e possiamo dire in generale non richiedono ricovero ospedaliero. Ma qual è il problema? Che aumentando il famoso bacino dei casi attualmente positivi, quelli che a ieri sera sono diventati praticamente quasi 80.000 e a metà agosto erano 15.000, quindi è una crescita molto consistente, stanno aumentando progressivamente, parallelamente anche il ricoverati in ospedale e quelli in terapia intensiva. Se non vogliamo prendere i numeri di luglio, ma quelli diciamo dei primi di settembre, il primo settembre avevamo 1.380 pazienti in ospedale, ieri ne avevamo 4.519, ne avevamo 66 in terapia intensiva e ieri ne abbiamo 420, cioè bisogna entrare nell'ottica che la dinamica di questa seconda ondata è quella di una crescita graduale, perché noi la stiamo monitorando giorno dopo giorno, non è la crescita esplosiva che ci ha trovati impreparati nel mese di marzo. Quindi quando qualcuno mi continua a ripetere questi confronti tra numeri, ribadisco, sono inappropriati, fuorvianti e rischiano di alimentare quelle che sono e anche di distrarci da quella che è la necessità di controllare l'epidemia, anche perché, e chiudo su questo punto, l'ultimo elemento su cui si va a ribaltare questa crescita di contagi è sui decessi, che a partire dalla prima settimana di settembre, quando ne avevamo 46 la settimana, l'ultima settimana ne abbiamo avuto 155 e ora mancano ancora due giorni, sono a 136, quindi è una sorta, diciamo, di ripartenza dalla casella del via del monopolio, dalla prima casella del gioco dell'oca, che gradualmente, diciamo, porta ad aggravare quella che è la condizione complessiva dei pazienti che sono affetti da coronavirus, molto più lentamente, ci dà più tempo per il tracciamento e il monitoraggio, però se noi questo tempo lo perdiamo è evidente che poi, soprattutto in alcune regioni, già come vediamo dalle foto o dalle dichiarazioni che arrivano dagli ospedali, si cominciano ad accendere le prime spie rosse di sofferenza.
Ecco, mi sembra che ci fermiamo come prima parte della trasmissione, poi riprendiamo tra un istante. Sia stato chiarissimo Cartabellotta, vi ha dimostrato come attraverso l'analisi dei numeri, non delle interpretazioni, in realtà tutti quegli elementi che vengono in maniera, non voglio dire strumentale, non voglio credere si arrivi fino a questo punto, in maniera poco informata, portati sul piatto per dire non c'è nulla da confrontare con quello che è successo a marzo. Sì, non c'è nulla da confrontare perché allora era esploso in una maniera. Oggi sta ritornando su attraverso un monitoraggio costante. Però nessuno vuole mettere paura agli altri, ma il depotenziamento delle norme di attenzione basilari, come se fosse un attentato alle libertà individuali, è veramente una solenne cavolata. Ci fermiamo un istante.